Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello mutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
Sono tre domeniche che il Vangelo inizia dicendo: il regno di Dio è simile a. Quindi è Gesù che presenta il suo progetto per ciascuno di noi, della relazione che vuole avere con ciascuno di noi, un progetto di Dio per l'umanità, ma non in senso generale. Pensatelo davvero come se Gesù oggi per la terza volta dice al cuore di ciascuno di noi: ma mi prendi sul serio? Io con te voglio un certo tipo di rapporto profondo. Allora vi ricordo le tre parabole di queste tre domeniche. La prima volta ci ha fatto il paragone di un datore di lavoro che chiama i suoi operai a tutte le ore e quindi instancabile, insomma, non ne vuole lasciare fuori neanche uno, anche all'ultimo momento. Tutti devono entrare nella sua vigna a lavorare e poi, sorpresa, li paga tutti col massimo della paga possibile, cioè con la pienezza della vita. E già questa è una bella proposta. Poi domenica scorsa ha parlato di una vigna, la vigna come ricchezza, come era la cosa più bella che poteva avere un contadino di quell'epoca, e dice: c'è una bella vigna, te l'ho preparata, con la recinzione contro gli animali, la torre, il torchio, tutto pronto. E la gente l'ha lasciata andare alla malora. E allora dice: prenderò degli altri vignaioli più bravi, e siamo noi, cioè Gesù, un po' deluso di come l'avevano accettato i primi, ha detto: adesso la do a voi e voglio che la facciate diventare davvero la cosa più bella della vostra vita. Che bello. Allora il secondo domenica ci ha detto che ci dà fiducia, ci dà anche, direi, una responsabilità di cambiare questa vigna, di renderla bella. Oggi, ancora più bello secondo me, ci parla di un banchetto di nozze. E il Vangelo stamattina avrebbe dovuto essere preceduto dalle trombe, come si fa nelle grandi acclamazioni per chiamare la gente: venite, venite tutti al banchetto. E cosa succede? Vi siete accorti che anche qui la libertà umana. C'è chi pensa che sia più importante pensare agli affari di tutti i giorni, chi non prende sul serio il Signore, e allora la parabola va avanti con uno spaccato meraviglioso, dicendo, chiama i servi e dice, andate per le strade, per i crocicchi, dovunque, non deve rimanere nessuno che non ha ricevuto l'invito al pranzo di nozze. E aggiunge proprio precisamente dicendo, cattivi e buoni, non ha detto buoni e cattivi, no, ha messo per primo la parola cattivi, e guardate che non è a caso, è proprio come dire, non voglio fare preferenze di persone, non dipende dai peccati o dai meriti di ciascuno, dipende dal mio cuore che è talmente innamorato che vuole la pienezza della vita per tutti i suoi figli, per cui nessuno è autorizzato a giudicare un altro o addirittura ad escluderlo dalla chiamata di Dio e dal suo amore misericordioso. Insomma, mi pare di poter dire, sono tre domeniche che questo Dio innamorato di ciascuno di noi ci sta facendo la proposta di prenderlo sul serio e di entrare nell'intimità profonda con Lui, di diventare davvero una cosa sola con Lui, perché parlare di nozze vuol dire veramente amore. Tra l'altro, quando ero, non so, anche per voi forse, quando eravamo bambini parlavamo del paradiso, ci dicevano, ah, là canteremo al Signore, ma no, Gesù non ha usato, non ha detto che il paradiso sarà simile a un convento dove tante belle suore pregano e cantano bene, o a un convento di maschi dove tutti sono in silenzio a meditare, ma neanche per sogno. Vuole un banchetto con vini buoni, cibi succolenti, ma l'avete sentito la prima lettura? E dice che a quel banchetto vuole tutti i popoli del mondo, e il banchetto è gioia, allegria, è chiasso, è la relazione umana vissuta in pienezza. Ecco, a me pare così bello la proposta di Gesù oggi, una proposta che chiaramente esige di capire chi è lo sposo e chi è la sposa. Allora, chi è lo sposo? Capite la terminologia? Pensate quando ci insegnavano che Dio era un padrone, che Dio era un terribile giudice che alla minima mancanza ti mandava all'inferno. Ma chi le ha inventate queste cose? Gesù dice, io sono lo sposo. Sposo vuol dire intimità profonda, vuol dire una cosa sola con Lui, vuol dire diventare davvero innamorati di Lui come Lui è innamorato di noi. Allora, dobbiamo prenderla sul serio questa proposta ed entrare in questa visione meravigliosa, a mio parere, per cui la mia vita umana non è qualche cosa di banale, di accidentale, che poi a un certo punto morirò e finalmente chissà se c'è ancora qualcosa e vado in paradiso. Ma questo, direi, sarebbe un Dio, non so come dire, crudele, un Dio disinteressato della mia vita, esattamente il contrario. Il Signore mi ha chiamato all'esistenza, ha chiamato ciascuno di noi all'esistenza, perché ci vuole interlocutori d'amore con Lui, per sempre, e ci sta preparando nelle vicende terrene a diventare capaci di essere interlocutori d'amore con Lui. Allora che bello pensare che il Signore fin dal giorno del nostro concepimento ci ha amati come lo sposo ama la sposa, e quando lo sposo è Lui è veramente affidabile, non cambia parere, non ci butta via, non ci misura sulle nostre capacità, ma sulla decisione gratuita del suo amore. Nella parabola, oltre ai cattivi e ai buoni, che come vi ho detto deve proprio distruggere certi schematismi che ancora noi abbiamo oggi, quello lì è di quel partito quindi è cattivo, questo invece di quest'altro forse è buono, no niente, il Signore non guarda né i partiti né i peccati né i meriti, ma guarda al suo amore gratuito che vuole penetrare nel cuore di tutti e se c'è una pecorella smarrita la va a cercare, e se c'è un figlio prodigo è lì che lo aspetta sulla porta con le braccia aperte. Ho citato Vangelo, quindi voglio dire, prendiamolo sul serio. Ma nella parabola c'è un altro episodio che lascia un po' perplessi e va spiegato. Alla fine, quando tutto è pronto, tutti sono seduti nell'allegria, lo sposo entra e vede, dice la parabola, ne vede uno che non ha l'abito nuziale. E cos'è sta storia? Cos'è l'abito nuziale? E poi perché se li ha raccolti dalle strade, dai crocetti, buoni, cattivi, perché chiede di avere un abito nuziale? Va spiegato, ai tempi di Gesù, quando c'erano i banchetti nuziali, preparavano delle specie di mantelli che erano il vestito della festa. Mica tutti ce l'avevano, ma lo sposo e la sposa dicevano, oh, se viene al mio matrimonio ti voglio bello, lo facciamo ancora oggi, no? Non è vero che quando uno è invitato a nozze, insomma, magari va proprio a comprare il vestito per stare elegante in quel momento. E là non c'erano poi i negozi e il consumismo, allora avevano questi mantelli da dare agli invitati che potevano rivestirsi di bellezza perché la festa fosse più bella. Un po' come ho fatto io stamattina, sono venuto qui in sagrestia e ho indossato l'abito della festa, no? E proprio direi così, questo vestirsi dell'abito di festa per condividere con tutti la gioia. E uno c'era lì l'abito gliel'ha andato, ce l'ha, ma non l'ha indossato. È il dramma della libertà umana. Nonostante questo Dio innamorato, che fa di tutto per entrare nei nostri cuori, c'è una porta che solo noi possiamo aprire. È la nostra libertà. Noi possiamo dire di no a un Dio innamorato, possiamo dire di no a un Dio che ha dato la sua vita e il suo sangue per noi. Possiamo dire no, terribile questa cosa, pensate, è il dramma più terribile che può vivere l'uomo, mettere Dio fuori dal proprio cuore, e mettendolo fuori distrugge se stesso. E allora ecco le tenebre, lo stridor di denti, l'abbandono di cui parla la parabola, ma quasi con dispiacere, in tutte le apparizioni che Gesù ha fatto a persone innamorate di lui, ha sempre detto che il suo grande dolore è vedere il rifiuto di altre creature rispetto al suo amore, e ci ha chiesto di pregare tanto per questo. Allora, siamo di fronte a un Dio innamorato, e noi adesso dobbiamo decidere qual è l'atteggiamento che dobbiamo prendere e come rispondere. Allora, l'elemento più bello, quell'abito che l'invitato a nozze deve mettere, non è una cosa esteriore, è rivestirsi di Cristo. È Lui stesso che dal giorno del nostro battesimo ci ha non rivestiti esternamente, ma interiormente rinnovati, perché Lui è venuto ad abitare nei nostri cuori. Lui vive dentro di noi col suo spirito che ci illumina, ci guida, ci sostiene, ci corregge, ci invita al perdono. Ma che bello, un Dio costantemente in attività perché il nostro cuore si innamori di Lui. Allora la risposta deve essere proprio questa, di entrare nel profondo del nostro cuore e di rispondere al suo amore con il nostro amore. Allora, alcune cose concretissime. Papa Francesco domenica ha regalato Bibbie a tutti quelli che erano in piazza San Pietro, e poi ha detto, tutte le famiglie devono avere in casa una Bibbia. Non è un comando, è un regalo, un invito, come dire, ma ce l'avete a casa la parola di Dio? La leggete? Iniziate la giornata magari anche solo con due righe, ma che sia la parola che il Signore vi dice. Quando alla sera state per andare a letto, una parola di Dio che vi aiuti ad avere serenità nel cuore. E poi suggeriva addirittura dei Vangeli piccoli da mettere in borsetta o da mettere nella borsa e portare con sé durante la giornata come un prontuario, come una medicina salvavita, senza della quale a volte rischi di morire davvero in mezzo a tante situazioni di peccato che ci circondano. Ma che bello, prendiamo sul serio, conoscere e amare il Signore nella Sua parola, avere davvero familiarità con Lui, non aspettare la domenica, la messa, per sentire un pezzettino di parola di Dio. Ognuno di noi prende una decisione. È interessante che il Papa ha regalato una Bibbia dicendo, guardate, sono 9,58 euro. Voglio dire, non è un investimento che non puoi fare perché sei povero. Ecco, la seconda applicazione, secondo me, di questo Vangelo bellissimo è l'Eucaristia. Ma questo è il banchetto di nozze, anzi, è l'intimità coniugale, è la comunione. Ma pensate alla parola che si sono inventati i primi cristiani quando hanno voluto far capire davvero cosa voleva dire cibarci del corpo e del sangue di Cristo, diventare una cosa sola con Lui, che è l'ideale di tutti i mariti e mogli che vogliono realizzare il loro matrimonio, intimità profonda con Cristo, diventare una cosa sola con Lui, rivestirsi di Lui. Pensate allora alla vita di tanti santi, che è stato un cammino per diventare come Cristo. Che bello quando Francesco d'Assisi si spoglia di tutte le cose terrene per poter essere solo rivestito dell'amore che il Signore gli dona. E in questa sua ricerca di essere rivestito di Cristo, il Signore gli risponde meravigliosamente dandogli persino le stigmate sul suo corpo, perché sia chiaro che non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora sentite proprio questo desiderio profondo di comunione che nel banchetto eucaristico raggiunge il suo vertice. Domani la liturgia ci permette di ricordare una beata che si chiama Alexandrina da Costa, che è vissuta per 20 anni cibandosi di sola Eucaristia. È un regalo che il Signore gli ha fatto, non è, come dire, una cosa disponibile agli altri. Il Signore, che l'ha vista così innamorata dell'Eucaristia, le ha detto: ora tu diventerai un segno, che quando io dico che questo pane nutre per la vita eterna, non scherzo. E allora per 20 anni questa donna è vissuta solo della comunione quotidiana, senza mangiare e bere più niente. E sono regali che il Signore fa per attirare la nostra attenzione sulla bellezza e la profondità di quello che adesso stiamo vivendo. Invitati a nozze, rivestiti dall'abito nuziale che è il suo amore, ci nutriamo di Lui e diventiamo una cosa sola con Lui. E l'ultima applicazione che mi pare importantissima è: il Signore li vuole tutti a questo banchetto e noi siamo i Suoi servi, e ci manda in giro per le strade, per i crocicchi, e a dire a tutti gli altri: venite. E come facciamo a dirglielo? Con la vita concreta, con la carità, con la testimonianza, col servizio, con la solidarietà, assistendo i malati, educando i figli, cercando di aiutare tutte le persone con le qualità che abbiamo, anche di tipo professionale. Ecco, a me pare molto bello allora sentirci tutti a questo meraviglioso banchetto di nozze con un Dio innamorato di noi, ostinatamente innamorato di noi, e noi che finalmente ci lasciamo andare e decidiamo di amarlo con tutte le nostre forze. Chiediamolo per noi, chiediamolo per il mondo intero, con un ricordo specialissimo al Sinodo dei Vescovi, che in questo momento hanno bisogno proprio del dono dello Spirito Santo, intenso e forte, per darci le piste da percorrere nel problema della famiglia. Continuiamo così l'Eucaristia con questa apertura d'amore per il mondo intero.